Che strano. Sembrava che tutta la vita di noi, che eravamo giovani rivoluzionari a Seveso nel 1976, sarebbe stata come una lunga estate. Invece... Vabbè, non possiamo farci niente. Le tragedie sono come la pioggia quando sei al mare in campeggio. Prima o poi lo sanno tutti che ci sarà. La differenza è che al mare, mal che vada, butti via un giorno e domani si ricomincia a cucinarsi sotto gli ombrelloni. Le tragedie, invece, sono esattamente come la lotteria di Capodanno. No, non nel senso che può cambiarti la vita, ma nel senso che può capitare a tutti. E infatti, a noi di Seveso, la diossina ci ha preso tutti. Nessuno escluso. Ci ho pensato mille volte. Magari quel giorno lì la sfiga voleva colpire uno solo di noi. Ma lo strumento che ha scelto, boh, dentro tutti. Ci sono momenti nella vita in cui quando una cosa succede sai esattamente dove eri, cosa facevi e ci ripensi mille volte dopo. Come se quello fosse il tuo contributo alla storia del mondo. Io stavo leggendo. A fianco del chiosco, la vecchia signora delle gazzose, fischio della fabbrica, sembrava radunare lentamente tutte le ombre della sera attorno alla sua gonna. Io, che guardo fuori dalla finestra e vedo la nuvola di diossina che esce dall'icmesa. Se ci penso ora, che per tutti noi di Seveso era come se la vita sarebbe stata una lunga estate, un po' mi girano le balle. Perché se il disastro dell'icmesa mi ha insegnato qualcosa, è che le cose possono cambiare all'improvviso. E non sempre è merito tuo. O forse, più semplicemente, è che da giovani dovremmo saperlo, che è sbagliato essere troppo felici.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti all'ultima storia di Radiografia Nera, i fatti di Cronache e Banditi prima che Milano diventasse il regno dei gangster. Io sono Matteo Liuzzi e con me c'è Tommaso Bertelli.
Quando succede un disastro o una strage, per prima cosa si valutano i possibili guasti tecnici e poi gli errori umani, ma è difficile che la colpa sia tutta loro.
A meno di non voler considerare errore umano l'ambizione sfrenata o l'avidità.
Come nella puntata di oggi. Seveso, un disastro evitabile.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Il 1976 è l'anno dello scontro tra i potenti e il popolo.
Il 1 gennaio viene diffuso per la prima volta il segnale di Radio Popolare.
Il 14 esce il primo numero del quotidiano La Repubblica.
E il 18, a Milano, dopo un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, vengono arrestati i brigatisti Renato Curcio e Nadia Mantovani.
Il 18 maggio in Argentina, dopo il colpo di Stato, vengono ritrovati 126 cadaveri crivellati da raffiche di mitra.
Il numero dei desaparecidos sale a diverse centinaia.
Il 29 novembre, a Torino, un gruppo armato assalta l'associazione dirigenti della Fiat.
È la prima azione rivendicata dall'organizzazione terroristica Prima Linea.
Ma tutti questi fatti danno solo un'impressione che sta cambiando tutto.
O forse no.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Dovevamo vederci più. E come stai?
Il 10 luglio del 1976 è sabato, è appena passato mezzogiorno e mezzo. A Seveso, a Meda, Cesano Maderno e ad Esio le mamme stanno per mettere a tavola il pranzo.
Alle 12.37 un fischio si alza dall'Icmesa, la fabbrica chimica che si trova sul confine tra Meda e Seveso.
A ridosso del quartiere San Pietro Martire, tra la ferrovia del Gottardo e la Milano Meda, sul fiume Certesa.
Lo stabilimento è stato costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato.
È una controllata della Givaudan, consociata alla multinazionale Hoffmann-La Roche.
sono famosi perché hanno inventato i farmaci già confezionati e pronti all'uso, senza che i farmacisti siano così costretti a trafficare con le materie prime.
Il loro prodotto più importante è il Valium, ma la loro vera forza è finanziaria.
E non solo perché le decisioni vengono prese dai fondatori, le famiglie Hoffman e La Roche,
ma perché non hanno concorrenza, visto che lavorano in regime di monopolio.
A Seveso, nel reparto B, da dove è partito il fischio, si produce il triclorofenolo, un composto che si usa per realizzare profumi e disinfettanti ospedalieri, niente di particolare.
Solo che, anche se è durato pochi secondi, il sibilo acuto, assordante, ha anticipato la fuoriuscita dai camini della fabbrica di una nuvola enorme, che puzza.
Certo, non è la prima volta che dall'Icmesa si alzano certi odori, però stavolta è diverso.
Perché dai camini non esce solo fumo. E poi basta guardare in direzione della fabbrica per sentire gli occhi che bruciano, la gola che pizzica, qualcuno che inizia a tossire.
E un po' perché gli operai addetti alla manutenzione, intervenuti per cercare di capire cosa sia successo, si sono sentiti soffocare, tanto da essere costretti a fuggire dalla fabbrica.
Ma soprattutto è strano, perché di solito la fabbrica al sabato mica lavora.
Il capo squadra responsabile dello stabilimento, Carlo Galante, telefona al dottor Barni, il responsabile reperibile, che prende la macchina e alle 1.10 è già lì.
Il Galante gli dice che c'è stato un incidente.
Alle 12.35 il disco di rottura della valvola di sicurezza del reattore A101 nel reparto B è esploso.
Colpa di un eccesso pressorio causato da una reazione esotermica.
Ma nonostante il fumo acre e l'aria irrespirabile che ha fatto fuggire gli operai, lui è entrato nel reattore alle 12.37 per la procedura di emergenza.
Ha aperto a mano la valvola di raffreddamento ad acqua, che ha abbassato la temperatura del reattore, ma ha liberato nell'aria una miscela in aerosol di vapori.
Il Barni approva e ordina immediatamente agli operai di farsi la doccia e andare a casa.
Ci penserà lui personalmente a verificare le condizioni nella zona lì attorno, ma tanto è sicuro, sarà tutto normale.
Però il leggero vento che soffia verso sud spinge la nuvola verso Seveso.
Gli uccelli in volo iniziano a precipitare all'improvviso.
Nei cortili più vicino alla fabbrica gli animali più piccoli, gatti, conigli, galline, stramazzano a terra.
Le foglie delle piante iniziano a seccarsi, le cortecce degli alberi iniziano a staccarsi dal tronco.
Con il passare delle ore anche gli animali più grandi, come capre e cani, iniziano a crollare per terra.
Tutti è come se vomitassero sangue dalla bocca e dal naso.
Ma è naturale, visto che gli sono praticamente esplosi i polmoni.
Il giorno dopo l'incidente, a Seveso sembra tutto tranquillo. Certo, gli animali muoiono e le piante si seccano, ma non arrivano comunicazioni particolari dall'Icmesa.
Però, per non saperne leggere né scrivere, il sindaco di Seveso, Francesco Rocca, si mette in contatto con il vice ufficiale sanitario, che lo tranquillizza.
La direzione della fabbrica è a conoscenza dell'incidente, ma lo considera risolto.
Ma se ha bisogno di stare più tranquillo, alle 5 arriveranno a casa sua due dirigenti per chiarire i suoi dubbi.
Il direttore della fabbrica, Paolillo, è trasparente.
Dice che il giorno prima c'è stata una reazione incontrollata nel reattore, la temperatura si è alzata e di conseguenza anche la pressione.
Ed è lei che ha fatto scoppiare la valvola di sicurezza?
Però non è un vero problema, perché l'Icmesa produce triclorofenolo, un prodotto chimico che viene normalmente usato come disinfettante ospedaliero oppure diserbante.
Per dire, è così poco pericoloso e nocivo che basta entrare in una drogheria qualsiasi per comprarlo.
Il Rocca è perplesso. Sarà anche tutto sotto controllo, è vero, però...
Visto cosa sta succedendo a piante e animali...
Il dubbio è che lo scoppio abbia prodotto qualcos'altro, no?
I due dirigenti non lo sanno. A temperature superiori la sostanza può generare altri prodotti, però è più probabile che sia sempre diserbante, solo in concentrazione più alta.
Insomma, per farla breve, è tutto nella norma e i fenomeni che si stanno verificando sono momentanei e assolutamente non nocivi, almeno per l'uomo.
E la reazione delle piante è più che naturale, visto che siamo sempre nell'ambito degli erbicidi, di sicuro più potenti del normale.
Ma la lettera che scrive l'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberti, il 12 luglio, ribalta la tesi dei dirigenti.
Per lui, l'Icmesa non solo non è in grado di dare una spiegazione plausibile a ciò che è accaduto, ma non conosce nemmeno la tipologia di prodotto che l'incidente ha generato.
Perciò, visto che non si sa cosa ci sia nell'aria, è meglio se gli abitanti delle case attorno alla fabbrica non mangino niente di ciò che producono, soprattutto ortofrutta.
Ma la dirigenza dell'ICMESA non è d'accordo, non ci sono rischi reali. E la produzione procede normalmente, il settore è a posto e gli operai possono pure tornare al lavoro.
Eppure il consiglio di fabbrica non si fida. I padroni fanno i loro interessi a discapito della salute degli operai. Perciò, prima di rientrare, urge un incontro con la proprietà.
Negato. Non ci sono rischi, non serve incontrarsi. Si può benissimo aspettare la solita riunione mensile sull'avanzamento della produzione, come si fa sempre.
Va bene. Peccato che la riunione mensile venga sospesa con una nota mandata direttamente dalla sede centrale della Givaudan, dalla Svizzera.
E agli operai? Le decisioni imposte dall'alto già non stanno bene normalmente. Figuriamoci adesso.
In risposta al rifiuto di un incontro da parte dell'azienda, gli operai dell'ICMESA convocano una conferenza stampa per il 13 luglio, martedì, a 3 giorni dall'incidente.
Il messaggio è più per la dirigenza che per i giornalisti, ma è comunque chiaro. Fino a che non saranno informati di ciò che è successo e dei rischi che corrono, non si rientra.
La direzione apre immediatamente le porte a una delegazione sindacale, ma l'incontro dura appena 10 minuti.
Del resto, ma di che cosa devono parlare, visto che non ci sono rischi?
Il fatto è che a preoccuparli ci sono 2 cose in particolare. Primo, che stanno iniziando a morire anche gli animali più grossi, tipo le mucche.
Secondo, che il giorno dopo l'incidente sono arrivati degli ufficiali militari con squadre di supporto al seguito.
Normale prassi, risponde l'azienda.
Eh no, perché quelli mica erano militari italiani, erano americani e si comportavano proprio come fossero Marines.
La direzione nega. Altro che militari, men che meno americani, non diciamo sciocchezze, mica siamo in un film. Saranno curiosi piuttosto, magari giornalisti.
Ma la conferenza stampa,
anche se non ha stuzzicato che la curiosità dei giornalisti locali,
ha messo in moto la macchina della controinformazione.
E una consigliera regionale del PC, Laura Conti, si è posta la domanda che nessuno osa fare.
Ma non è che dall'ICMESA, piuttosto che un aerosol concentrato di erbicidi, è fuoriuscita una nuvola di diossina?
La risposta arriva direttamente dalla sede centrale della Givaudan. Impossibile.
E per confermarlo, faranno loro stessi delle analisi, il prima possibile, anzi immediatamente.
Così vengono effettuati dei prelievi su erbe e piante, i cui campioni vengono subito spediti nei laboratori della Hoffmann-La Roche a Zurigo, e i risultati sono pronti in serata.
È vero, dai camini dell'ICMESA di Seveso è fuoriuscita della diossina, ma roba minima, 300 grammi appena.
Insomma, gli operai e i giornalisti stanno facendo un casino immotivato.
Però gli abitanti di Seveso cominciano a stare male.
Il 15 luglio, 44 persone che abitano tra Meda, Desio, Cesano Maderno e Seveso finiscono ricoverate al pronto soccorso di Niguarda a Milano.
Tutti manifestano i classici sintomi di avvelenamento: nausea, vomito, disturbi intestinali.
Tra loro, 15 bambini ricoverati con bruciore agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie.
E 2 sorelle, Stefania Alice Senno, di 2 e 5 anni, presentano lesioni cutanee, principalmente sul volto.
La loro pelle si è riempita di punti neri, cisti e pustole.
È la cloracne, la malattia della pelle procurata dalla reazione dell'organismo verso gli idrocarburi aromatici alogenati, tipo la diossina.
Stavano giocando ad un centinaio di metri dalla fabbrica quando è successo l'incidente e non si sono nemmeno accorte della nube.
Il sindaco convoca l'ufficiale sanitario, il dottor Uberti, che di fronte ai ricoveri non può che suggerire l'immediata evacuazione della zona.
I sindaci dei paesi limitrofi sono d'accordo. Il prefetto di Milano è già pronto a firmare l'ordinanza. Tutta la popolazione deve essere allontanata per motivi di sicurezza sanitaria.
Eppure basta appena qualche ora e qualche telefonata che arriva dalla Svizzera perché la situazione venga ribaltata.
I carabinieri di Meda inviano un fonogramma al pretore di Desio in cui ridimensionano la situazione.
E persino il dottor Uberti rivede la sua posizione e dichiara che dopo un accurato controllo la nube di vapore ha raggiunto i 40 metri d'altezza.
E non è mica più così nociva.
Nulari e basso di statura, nulari e al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari.
Sono passati 6 giorni dall'incidente dell'ICMESA e anche se si conosce la dinamica dell'avvenimento, non si sanno ancora quali sono le sue conseguenze e quindi come comportarsi.
La direzione della fabbrica dice che nell'aria, dopo lo scoppio della valvola, sono stati immessi non più di 300 grammi di diossina, roba minima.
Anche l'ufficio di igiene sembra essere d'accordo. Hanno preso un abbaglio con il suggerimento dell'evacuazione. Non si corrono pericoli. O meglio, sono rischi accettabili.
Eppure più di 50 persone sono ricoverate a Niguarda.
Non si può alzare lo sguardo a Seveso. Gli occhi bruciano.
Se respiri, l'aria ti infiamma la gola.
Ed è passata quasi una settimana.
Sembra che gli unici che vogliono vederci chiaro siano gli operai dell'ICMESA, che il 16 luglio bloccano la fabbrica.
Contestano soprattutto le analisi fatte sui livelli di inquinamento, perché del resto, come fai a fidarti?
La proprietà, la Givaudan, ha deciso di eseguire gli esami nei suoi laboratori, a Zurigo, senza ammettere dall'esterno nessun garante dei risultati.
Perciò gli ufficiali sanitari e i vertici dell'azienda possono anche dire di no, ma è un dato oggettivo che quello che è venuto fuori dai camini dell'ICMESA è altamente nocivo.
Soprattutto perché non è la prima volta che la fabbrica contamina il territorio.
Nel 1953, 13 pecore vanno a bere nel torrente Certesa, che scorre accanto allo stabilimento, e muoiono tutte.
Nel 1963, il comune di Meda richiama l'azienda perché brucia le scorie chimiche in aree non attrezzate.
Ma la direzione nega. Sono i pastori che appiccano fuochi a caso, mica loro.
Nel 69 un ispettore dell'ufficio di igiene afferma che l'ICMESA non solo non rispetta le norme più elementari per preservare il territorio, ma va contro addirittura il buonsenso.
Nel 74 il genio civile della provincia dichiara che le acque che la fabbrica riversa nel terreno sono inquinanti, tossiche e contaminano la falda acquifera a diversi chilometri di distanza.
Ma è sin dalla sua apertura nel 48 che l'ICMESA sputa dei fumi la cui puzza arriva persino fino a Milano. Che poi è per questo che la chiamano la fabbrica dei profumi.
E alla fine basta guardarsi attorno. Se la diossina nell'aria fosse così poca, come dicono loro, la pelle dei bambini non sembrerebbe ustionata e la campagna non starebbe morendo.
Di fronte a queste obiezioni, le amministrazioni di Seveso e Meda decidono di muoversi autonomamente.
La sera stessa, in attesa di ulteriori analisi, emettono un'ordinanza valida nella zona limitrofa alla fabbrica.
Vietato avvicinarsi alla struttura per un'area che viene delimitata con paletti che indicano la zona come infestata da sostanze tossiche.
Vietato toccare prodotti ortofrutticoli, evitando qualsiasi contatto con vegetazione, terra ed erbe in genere.
Vietato toccare gli animali vivi e quelli morti devono essere immediatamente sotterrati.
Ancora di più è vietato cibarsi di loro e dei loro derivati, quali latte e formaggio.
È necessario lavarsi le mani il più possibile, fare docce frequenti, anche più volte al giorno, e persino i vestiti vanno lavati usando acqua potabile come detergente.
Per cercare di limitare i danni, l'ufficio di igiene dà l'autorizzazione ad una squadra di operai dell'ICMESA di entrare nel settore B e incenerire tutto il materiale contaminato.
Ma gli operai si rifiutano.
E non solo, perché così facendo si eliminerebbero delle prove che possono accusare la Givaudan.
Ma anche per via di una constatazione piuttosto banale.
Se alzando la temperatura del reattore è successo tutto sto casino, non è che bruciando quello che è rimasto nell'aria verrà disperso altro materiale inquinante?
La direzione della fabbrica coglie al volo l'occasione e minaccia gli operai.
Siete pagati per lavorare, perciò entrate e fate sparire tutto.
Ma gli operai non si fidano. E iniziano ad avere il sospetto che ci sia troppa contiguità fra gli interessi dei padroni e i suggerimenti dell'ufficio di igiene. E incrociano le braccia.
E fanno bene. Il sabato, 7 giorni dopo l'incidente, arrivano finalmente i referti delle analisi.
E sono molto peggio di quanto ci si potesse aspettare.
Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead.
Il 17 luglio, sabato, la notizia della fuoriuscita della nube tossica sta diventando finalmente di dominio pubblico.
La stampa e i telegiornali nazionali si accorgono di Seveso, ma raccontano di un gas misterioso che uccide le piante e gli animali.
Il primo a scriverne, sin dal 15, è stato Mario Galimberti sul Giorno, ma il Corriere della Sera firma Andrea Bonanni, che inizia a parlare dei danni che causa sulle persone.
anche perché sono arrivate le analisi del laboratorio provinciale di igiene e profilassi,
per le quali nell'aria c'è una quantità di rilievo di triclorofenolo.
Sì, che la fabbrica dice che si usa come fungicida.
Di glicole etilenico.
Che dice che si usa come antigelo.
E soprattutto di soda caustica.
Che serve fondamentalmente solo per pulire.
Quanta roba sia effettivamente uscita dall'ICMESA non si sa, però si può fare un carotaggio nel terreno e in base a quanto è andato a fondo ci si può fare un'idea.
Gli strumenti riescono a prelevare materiale fino a mezzo metro sottoterra. Di solito ne basta meno, la permeabilità del terreno agli elementi chimici non è così alta.
Ma stavolta è una misura minima, l'inquinamento è arrivato molto più giù.
E c'è chi ipotizza un livello di tossicità 200 volte superiore a quello umanamente tollerabile.
Benché venga esteso a tutto il nord Italia l'invito a non assumere alimenti che provengono da questa zona, la direzione dell'ICMESA spinge gli operai a riprendere il lavoro perché per loro non ci sono rischi.
Eppure i ricoveri continuano.
Un operaio finisce al Niguarda per un'intossicazione al pancreas.
Un uomo si ritrova con un blocco renale perché si pensa abbia mangiato cibo contaminato.
Il 18 tocca un bambino di 10 mesi. Le sue analisi sono preoccupanti. Il fegato è distrutto.
Il padre dice che sembra un alcolizzato che fuma da anni e assume solo latte materno.
Di fronte a questi episodi, il sindaco di Meda consiglia ai cittadini che lavorano all'ICMESA di disertare il turno, anche se non sono impiegati nel settore B.
La direzione dell'azienda si infuria. Un sindaco non può permettersi di interferire in un rapporto di lavoro. Perciò, chiunque non si presenterà ai cancelli verrà licenziato.
Ma la vera notizia è un'altra. Nei corridoi di Palazzo di Giustizia si inizia a diffondere la voce secondo cui la proprietà è pronta a fare un esposto contro i suoi operai.
Perché hanno motivo di credere che la rottura della valvola di sicurezza nel reattore A101 non è stato un incidente, ma un atto di sabotaggio ai danni dell'azienda.
E se fosse così, non solo non saranno responsabili dei danni causati dalla fuoriuscita della diossina, ma non pagheranno nemmeno una lira per i risarcimenti.
Così, la sera del 19 luglio, l'azienda ordina la chiusura dei reparti produttivi.
E nel reparto B, dove è successo l'incidente, vengono messi i sigilli alle porte di accesso.
E sarà un caso, ma l'ordine arriva poche ore prima della visita a sorpresa per gli accertamenti del dottor Riboldi, capo servizio chimico dell'ispettorato del lavoro.
Ma Riboldi non è uno che si ferma davanti a dei fogli di carta che vietano l'ingresso e ci mette una mattinata intera di discussioni, ma alla fine ce la fa ad entrare.
Il suo verbale di vigilanza e ispezione è telegrafico ma completo.
All'ICMESA non è rispettata nessuna delle norme di sicurezza, nemmeno le più basiche.
Non ci sono dispositivi d'allarme.
I reattori sono sprovvisti di una registrazione continua che certifichi e controlli le variazioni di temperatura.
L'unico strumento che indica il superamento o meno delle soglie di attenzione della pressione dei reattori è un semplicissimo manometro.
Ma la cosa peggiore è che all'ICMESA non si può risalire a nessuna catena di comando.
Non esistono prospetti di programmazione della produzione. Non esiste alcuna pianificazione scritta della produzione.
Non si può sapere chi dà gli ordini e nemmeno chi li esegue.
Disposizioni, ordini e consegne vengono date solo a voce.
Da un punto di vista burocratico, l'unica contestazione però che si può fare all'ICMESA è la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ma ciò che Riboldi realizza davvero è l'entità dell'incidente, che da questo momento si rivela per quello che è.
Un disastro che si poteva benissimo evitare.
AD 12 luglio 1976. Alla cortese attenzione dell'ufficiale sanitario supplente, dottor Uberti. Facendo riferimento alle precedenti informazioni e colloqui e alla vostra visita odierna, vi confermiamo quanto segue. Sabato 10 luglio 76, alle ore 12:40 circa, si è verificato all'interno del nostro stabilimento un incidente. Vi precisiamo che la fabbrica era ferma per la normale giornata di sosta del sabato, con la presenza soltanto di personale di manutenzione e lavori vari, che non interessavano il reparto in questione. Le cause dell'incidente sono tuttora all'esame e al vaglio. Per ora possiamo supporre che sia avvenuta una inspiegabile reazione chimica esotermica in un reattore lasciato in una fase di raffreddamento. Alla fine del normale orario di lavoro, alle ore 06:00 del sabato, il reattore è stato lasciato fermo senza agitazione e riscaldamento, come di consueto, contenente il prodotto grezzo. Non sappiamo cosa possa essere successo fino alle ore 12:40, momento in cui si è rotto il disco di sicurezza, lasciando fuoriuscire una nube di vapori che si è diretta verso sud-est, dissolvendosi nel giro di breve tempo. Non essendo in grado di valutare le sostanze trascinate da questi vapori e il loro esatto effetto, abbiamo provveduto ad intervenire presso i vicini per impedire il consumo di eventuali prodotti d'orto, sapendo che il prodotto finito viene anche impiegato in sostanze erbicide. Per il momento abbiamo sospeso questa lavorazione, concentrando le nostre ricerche nella spiegazione di quanto accaduto per evitare casi analoghi nel futuro.
E con la comunicazione della direzione dell'ICMESA all'ufficiale sanitario dottor Roberti finisce la prima parte dell'ultima storia di Radiografia Nera, le vicende di cronache e banditi prima che Milano diventasse il regno dei gangster.
Per riascoltarci c'è il podcast sul sito di Radio Popolare e per scriverci il nostro indirizzo è radiografianera@radiopopolare.it.
Ci trovate su Facebook, Instagram, ma la novità è che siamo tornati in libreria con il nostro nuovo libro, Milanesi Brava Gente, volume 3.
Le voci degli attori che avete ascoltato sono di Francesca Tonelli e Andrea Failla. Ma un ringraziamento speciale va a Share Radio per l'ospitalità in questi tempi difficili.
Da Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi è tutto. Grazie per averci seguito e ci sentiamo settimana prossima con l'ultima parte di questa storia.